şimdilik 13.5 rengin kara olsun varsın. Yeter ki kalbin kara olmasın.
I bambini si spaventano, scappano, ma non c'è nulla di male ad avere la pelle nera se il tuo cuore non lo è. Nel 1975 la cantante turca di origini africane Esmeray raccontava già con le sue canzoni le difficoltà di avere la pelle nera in Turchia. Ma ci sono voluti altri 30 anni fino ai libri dell'attivista Mustafa Olpak perché la minoranza afroturca acquisisse la consapevolezza delle proprie origini come schiavi portati dall'Africa in Anatolia durante l'impero ottomano. Olpak lo spiega in maniera lapidaria nella frase di apertura del suo libro Kenya, Creta, Istanbul, biografie dalla costa degli schiavi. Mi chiamo Mustafa Olpak, scrive. Faccio parte della terza generazione. Mio nonno e mia nonna furono schiavi. Ne abbiamo parlato con sua figlia, Zeynep Olpak, hostess trentenne della compagnia aerea di bandiera turca, la Turkish Airlines, che vive fra Istanbul e la costa del mare Egeo nei pressi di Izmir.
Yani benim için hayır. Annem beyaz olduğu için biraz daha melez, daha açık terliyim ama...
Io non ho mai vissuto una vera e propria discriminazione sociale per il colore della mia pelle. Mia madre è bianca e io sono mulatta. Mio padre invece è stato discriminato. Mi raccontava che a scuola i compagni di classe lo chiamavano l'arabo, il bambino scuro, e lo isolavano. Sicuramente il razzismo che ha subito è stata una delle motivazioni che lo ha spinto a scrivere il libro sulla storia della sua famiglia, a fondare l'associazione Afroturca.
Sono quasi 1,5 milioni gli africani deportati in terre ottomane nel corso del lungo XIX secolo. Anche se la tratta fu messa fuori legge dal 1858, la detenzione di schiavi rimaneva legale e il commercio continuò di contrabbando fino alla fine del secolo. Gli schiavi vennero poi progressivamente affrancati entro l'inizio del Novecento. Nel 2006 Mustafa Olpak ha deciso di raccontare le loro sofferenze attraverso libri e incontri organizzati con la sua nuova Associazione per la Solidarietà e Cultura Africana. La prima generazione subisce, la seconda rinnega, la terza si interroga. È questa la sua massima, ripetuta più volte nel testo autobiografico, che ha svelato alla comunità afroturca il perché del colore della propria pelle.
Yani söyledi ve araştırmaya başladığında da yanındaydık zaten Ayvalık'ta.
Al contrario di molti afroturchi, papà non ha mai voluto tenere nascosta la nostra origine. Fin da quando ero piccola, mi ha raccontato che facevamo parte della comunità afroturca. Ricordo quando mi mostrava la cartina geografica dell'Africa, mi mostrava il Kenya e con un dito sulla mappa ripercorreva il viaggio dei nostri antenati dall'Africa all'impero ottomano.
Kenya, Ghana, çevresini gösteriyordu haritadan diyordu.
Mustafa Olpak è morto il 3 ottobre 2016 e in molti lo ricordano come l'Alex Haley di Turchia. Lo scrittore americano che con la sua saga Radici ha costretto l'America a fare i conti con la storia dei propri afro era in effetti un modello per l'attivista turco. Ma la tratta, che alcuni neri d'America descrivono addirittura come l'olocausto africano, è stata documentata da ricercatori e accademici in maniera molto più puntuale rispetto a quella ottomana. Basti pensare che ancora oggi la stampa filogovernativa in Turchia descrive gli afroturchi come eredi di lavoratori africani arrivati in Anatolia, piuttosto che parlarne invece come di pronipoti di schiavi. Ne abbiamo chiesto il perché a Ehud Toledano e Hakan Erdem, i due storici che hanno fatto luce sulla tratta degli schiavi nel periodo dell'impero ottomano, ponendo le basi per il lavoro autobiografico di Mustafa Olpak. Incontriamo Erdem nel cuore della metropoli sul Bosforo, nel lussuoso quartiere di Nishantash, a pochi passi dal palazzo di famiglia del premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk.
In general, the field of Ottoman history is understudied. It's just struggling. I mean, it's a huge period of time, it's a huge empire.
Dovete tenere conto del fatto che la storia dell'impero ottomano è in generale studiata molto poco. Si tratta di un periodo di tempo lunghissimo, di un impero enorme, e ci sono ancora molte questioni su cui non è stata fatta nessuna luce, dei veri e propri buchi neri nella storia. Ma negli anni 80 e 90 Ehud Toledano e io abbiamo scritto delle tesi sul tema della schiavitù e sulla scorta dei nostri studi si sono aggiunti nuovi ricercatori. Oggi possiamo dire di avere fondato un piccolo campo di studio.
Eppure il fenomeno dello schiavismo sotto l'impero ottomano non era per nulla trascurabile dal punto di vista numerico. I due storici parlano addirittura di 1.300.000 africani che sarebbero stati deportati dall'Africa nei territori ottomani. Sono numeri che farebbero pensare ad una minoranza di origini africani molto più vasta rispetto alle poche dozzine di migliaia presenti oggi in Turchia. Abbiamo chiesto a Ehud Toledano, che ci parla in collegamento Skype da Israele, come mai deportazioni così significative si traducono oggi in una minoranza nera così inferiore a quella americana.
1.3 million is over a period of the long 19th century.
Per prima cosa, serve specificare che la cifra di 1.300.000 africani deportati nell'impero ottomano fa riferimento al lungo XIX secolo. Con questo voglio dire che non ci sono mai stati 1.300.000 schiavi contemporaneamente sul suolo dell'impero ottomano. Detto questo, la gente deportata dall'Africa era comunque tantissima. Per alcuni decenni parliamo addirittura di 18.000 persone all'anno. E hai ragione a chiedere perché gli eredi di tutte queste persone sono così pochi. Una spiegazione riguarda la differenza fra il sistema di schiavitù americano e quello ottomano. La schiavitù nelle società islamiche è integrativo, cioè le persone possono integrarsi nella società, visto che l'affrancamento dopo 7-10 anni è incoraggiato dalla legge islamica. Quindi, a differenza degli Stati Uniti, generazione di schiavi non genera un'altra generazione di schiavi. E le popolazioni si mischiano.
A differenza degli afro negli Stati Uniti, i neri turchi hanno goduto degli stessi diritti della maggioranza bianca fin dalla fondazione della Repubblica Laica di Turchia nel 1923 sulle ceneri dell'Impero Ottomano. Il fatto che fossero considerati uguali, perlomeno sulla carta, ha contenuto le dinamiche di segregazione tipiche della comunità americana. A questo proposito, Hakan Erdem, lo storico turco, ha un aneddoto da raccontare. Appoggia sul tavolo il bicchiere di chai, il tè che scorre a fiumi in Turchia, e il suo sguardo, da serioso, si fa divertito.
Once in a meeting, when I was delivering a speech, somebody challenged me and said.
Una volta ho partecipato ad una conferenza sugli afro-turchi e dalla platea si è alzata una persona provando a mettermi in difficoltà. Ha detto: «Professore, credo lei si sbagli. Se tutti questi neri erano stati portati nell'impero ottomano, perché non li vediamo? Dove sono finiti?» Io ho risposto: «Le persone si sono integrate, sono nel nostro sangue, fanno parte di noi». Dalla platea si è alzato un ragazzo della cittadina sulla costa dell'Egeo turca Avalik, biondo con gli occhi azzurri, e ha detto: «Penso che il professore abbia ragione, io sono un africano». La gente non ci poteva credere, visto il suo aspetto praticamente scandinavo. Allora il giovane ha indicato una foto. Si trattava infatti di una mostra fotografica sugli afroturchi e ha indicato una persona con la carnagione completamente nera, esclamando: «Quello è mio zio!»
You know, near that pillar is my uncle. And this person was African.
Ancora più del colore della pelle e dei tratti somatici, col tempo la minoranza africana di Turchia ha anche perso tutte le proprie peculiarità culturali. Già al momento della deportazione nell'impero ottomano, agli schiavi veniva imposto un nuovo nome, la conversione all'Islam e l'abbandono di tutte le abitudini africane. Un processo di cancellazione dell'identità che è poi continuato anche dopo la caduta dell'Impero Ottomano, durante la Prima Guerra Mondiale e negli anni della Repubblica Nazionale di Kemal Atatürk. Lo spiega ancora lo storico israeliano Ehud Toledano.
You have to understand that there is a phase of Kemalism in Turkey.
Bisogna ricordare che c'è stata una fase di kemalismo in Turchia dopo il collasso dell'impero e con l'inizio della Repubblica, in cui l'obiettivo era il nation building. Ebbene, la storia ci insegna che il nation building avviene sempre alle spese del multiculturalismo. Sopprime tutte le minoranze, cercando di ridurre la popolazione a un tutt'uno omogeneo, nel nostro caso di turchizzarla. Gli afro-turchi sono stati cresciuti nel sistema di istruzione kemalista, nella cultura kemalista, in modo tale che si sentissero turchi. Parlano turco, non hanno più legami con l'Africa e non vogliono essere identificati come ex schiavi o discendenti di schiavi. Tant'è vero che l'atmosfera attorno a questo sforzo di recupero di consapevolezza e cultura africana è di diniego, di rifiuto. Il movimento di OLPAC non è riuscito a sradicare del tutto questa tendenza a rinnegare la propria stessa identità, che rimane dominante fra gli afro-turchi.
Per tutta la mia infanzia continuavo a chiedere ai miei genitori perché ero nera, senza mai ricevere risposte. Da dove veniamo? Perché siamo diversi? Perché i miei capelli sono così? Perché non assomiglio agli altri? Del resto queste erano domande che mi venivano poste anche da altre persone, continuamente, alla scuola elementare, alla scuola media, al liceo. Non hanno mai smesso di chiedere queste cose, eppure io me lo chiedevo. Quando giocavo per la strada, gli altri bambini mi chiamavano araba, un termine usato in Turchia per insultare i neri. Basta, lascia perdere con queste domande, mi dicevano i miei genitori. Siamo turchi, musulmani e veniamo da qui. Siamo soltanto di carnagione marrone.
E niye böyle esmeriz biz, esmer.
Alev Karakartal è nata a Istanbul nel 1966. Tra le pochissime persone laureate nell'intera comunità afro-turca, ha lavorato come giornalista per i quotidiani di opposizione Bir Gün e Radikal. La incontriamo dove ha passato la sua infanzia a Kuzguncuk, piccolo quartiere della costa asiatica di Istanbul, storicamente multireligioso, dove ancora oggi ci sono più chiese armene, greco-ortodosse e sinagoghe che moschee.
İnanmadım. Çünkü doğru değil. Çünkü belli. Esmer değiliz. Başka bir şey var.
Non ci credevo quando i miei genitori mi dicevano che eravamo esattamente come gli altri e ci rimanevo davvero male. Mio padre non diceva mai nulla. Solo dopo ho capito che si comportava così per proteggermi, per paura che mi succedesse qualcosa. Sapeva che raccontare in giro la storia della schiavitù poteva essere considerato offensivo da altri turchi e creare problemi. D'altronde, a chi chiedere conto della schiavitù? Da giornalista mi sono resa conto che scrivere di queste cose fa nascere subito polemiche, ma credo lo stesso fosse sbagliato che mio padre facesse finta di non essere nero, come vergognandosene. Mio padre era spaventato, aveva paura.
Hep böyle utanç içinde, korku içinde yaşattı bu ülke. Neden? Siyahız.
Alev, quando e come hai scoperto di essere parte della comunità afro di Turchia?
Annem bir gün beni aldı, kenara şey yaptı. Dedi ki, babana sorma.
Ricordo ancora il giorno in cui ho scoperto le mie origini. Mia madre mi chiamò e mi disse: non dire niente a papà, quello che ti sto per dire lo renderebbe triste. È per il tuo bene che non ti vuole raccontare questa storia, ma io te la voglio dire. La tua famiglia è arrivata qui dal Sudan, non erano musulmani prima, sono stati venduti e portati qui in Turchia come schiavi, mi ha detto. Mia madre mi ha raccontato questa storia mentre frequentavo l'ultimo anno di liceo. Disse che decise di dirmelo perché facevo domande in continuazione e già volevo fare la giornalista, quindi in qualche modo sarei venuta a saperlo. Finalmente ho potuto conoscere le origini della discriminazione vissuta da bambina. I compagni di scuola non volevano sedersi accanto a me o starmi vicino perché dicevano che ero sporca, così ai loro occhi appariva il colore della mia pelle. E questo succedeva a Istanbul, una grande città. Nei piccoli villaggi vicino Izmir la situazione anche riguardo alla discriminazione era davvero molto più drammatica.
Bunlar büyük şehirde, İstanbul'da, köyde, İzmir'de.
Qual è l'importanza del lavoro di Mustafa Olpak per la comunità afro-turca?
La discriminazione è una cosa brutta, essere trattata come una persona diversa è ovviamente terribile, ma c'è un altro problema. Il nostro Stato, il nostro governo non ci riconosce. Non siamo nessuno, secondo lo Stato, in Turchia non esistono neri, non c'è stata la schiavitù, non c'è una storiografia a riguardo. Nei libri di storia in Turchia non si fa menzione della schiavitù durante l'impero ottomano. Gli studenti a scuola non imparano nulla su questo, non sanno perché siamo stati portati qui. Per questo motivo il libro di Mustafa Olpak è davvero molto importante, come del resto la sua associazione che ha pubblicato diversi libri sull'argomento. Devo però dire che questi libri e articoli non sono stati ben accolti in Turchia. La società turca e lo Stato turco non sono interessati a questo, in generale alle minoranze, direi. Ad esempio, per molto tempo in questo paese non si parlava dei curdi, non esistevano. Lo stesso per quanto riguarda gli armeni, e la percezione generale riguardo agli afroturchi è simile. Scrivere o parlare di queste cose non è apprezzato. È considerato addirittura sbagliato per la maggior parte della società. I curdi o gli armeni non ci sono. E invece i curdi ci sono, esistono. Gli armeni li abbiamo uccisi noi e sono poi stati cacciati dalla Turchia, ma non si dice nulla su questo, come anche a riguardo della schiavitù. Sulla schiavitù c'è poi una forte tendenza a sminuire. I turchi, se proprio non possono negare che la tratta sia esistita, dicono che sicuramente la schiavitù non è stata brutale come quella negli Stati Uniti. Quella che c'è stata in Turchia è stata una schiavitù migliore. Ma non esiste schiavitù buona o schiavitù cattiva. Questo paese ha bisogno di sapere. La schiavitù è un crimine contro l'umanità. La schiavitù è come il fascismo. Esiste solo la schiavitù.
Oggi gli afroturchi si concentrano nei paesi rurali della costa Egea, dove si sono stabiliti dopo l'affrancamento dalla schiavitù agricola, soprattutto attorno a Smirne, ma anche nei pressi di Antalya e Adana. Fino a non molti anni fa i villaggi erano popolati quasi esclusivamente da contadini neri. Oggi sono quasi tutti misti, come quello di Haksoy, a un'ora di macchina da Smirne. Ci arriviamo con Shakir Douler, un meccanico in pensione originario del Sudan. Dalla morte del fondatore Mustafa Olpak è lui che guida la società per la solidarietà e la cultura afroturca. Siamo fieri di essere turchi e musulmani, scandisce mentre parcheggia la macchina vicino al cortile di una casa dove giocava da bambino. Nel dire questo ricorda il mantra del padre di Alev Karekartal, la bambina che voleva a tutti i costi sapere. Il villaggio di Haksoy offre soltanto un minareto e una scuola che espone una gigantesca effigie di Atatürk, il fondatore della Turchia moderna. Malgrado il nuovo establishment politico condanni il secolarismo propugnato dall'eroe della guerra di indipendenza, l'immagine di Mustafa Kemal Atatürk rimane onnipresente in Turchia. La si trova nei negozi, per le strade, nei locali delle istituzioni e soprattutto nelle scuole dove vengono cresciute le nuove generazioni di cittadini turchi. Al villaggio di campagna, fra gatti addomesticati e cani randagi, decine di afroturchi si radunano attorno al proprio leader Shakir Douler. Sono vecchi amici, compagni di giochi, parenti, rimpatriate a cui partecipa anche Zeynep Olpak, a cui piace ricordare il padre fondatore della comunità afroturca con chi non lo conosce bene.
All'inizio ha detto solo a sua moglie, mia madre, che voleva scrivere un libro sulla storia della sua famiglia, su come erano arrivati dall'Africa. La prima cosa che ha fatto è stata andare al villaggio dove era cresciuto, sulla costa occidentale turca, per parlare con gli afroturchi che vivevano lì ancora da generazioni. Subito ha trovato avversione. Queste persone non accettavano la loro storia, la negavano in qualche modo. Dicevano: non siamo africani, noi siamo arabi. Non potevano accettare il dolore della loro storia. Non ci credevano.
Il tè viene servito nel cortile di una casa di legno malconcia fra gli ortaggi di una piccola coltivazione. Molti afroturchi raccontano di non avere tempo di fare troppe ricerche sulla storia della propria famiglia. In una comunità proletaria e poco istruita sono ben altre le priorità da seguire. Quando chiediamo ad alcune donne di mezza età se abbiano letto il libro di Mustafa Olpak, ci rispondono che purtroppo sono del tutto analfabete. Ma comunque, spiegano, ora sanno benissimo cosa c'è scritto. Di quelle origini africane raccontano di conservare quasi soltanto il colore della pelle. Le tradizioni e le abitudini sono andate via via scomparendo sotto l'impero ottomano, come anche nei primi decenni della Repubblica. Che cosa rimanga delle tradizioni africane lo abbiamo chiesto al leader Doun Ler in un'intervista al telefono dopo che ci ha accompagnati nel villaggio. Come unico esempio di tradizione sopravvissuta cita il Dana Bayram, una kermesse annuale che fa confluire a Smirne tutti i membri della comunità afro-turca per rispolverare canti, danze e cibi africani.
Dana Bayram bizim atalarımızın her yıl Mayıs ayının ilk haftalarında yaptığı bir
Dana Bayram è parte della nostra tradizione. È un rituale che si tiene ogni anno nel mese di maggio. Una volta lo tenevamo nel villaggio, ora lo facciamo nella città di Smirne. Raccogliamo donazioni, portiamo a spasso vitelli per le strade. Il tutto si svolge in un clima di festa gioioso.
Il Dana Bayram, racconta sempre Doun Ler, è stato a lungo proibito dalla Repubblica Secolare di Atatürk in quanto celebrazione di respiro religioso.
Noi partecipiamo e organizziamo il Dana Bayrami da 11 anni, prima era vietato. Questa manifestazione culturale è stata possibile solo grazie al lavoro dell'Associazione Culturale Afro-Turca fondata da Mustafa Olpak. Prima la gente non partecipava perché non c'era un riconoscimento a livello statale. Allo stesso modo non si parlava di quello che era successo alla nostra comunità durante il XIX secolo. Non sappiamo esattamente perché dal 1923 queste festività furono completamente rese illegali, ma sappiamo che la nostra gente le celebrava comunque in segreto. Ora, grazie soprattutto alle nostre ricerche e al lavoro della nostra associazione, le cose sono cambiate in meglio. Per questo per noi oggi è molto importante poter tenere la celebrazione in pubblico e non di nascosto.
Ben bu sergi hakkında şöyle bir şey düşündüm. Yani bu konuyu daha önce hiçbir yerde gündeme geldiğini görmemiştim.
Non avevo mai visto prima di oggi una mostra che affrontasse questo argomento. E mi è tornato in mente quello che leggevo sui libri di scuola riguardo agli africani conquistati dall'impero ottomano.
Özge Esen è una ragazza turca di 30 anni, vive a Istanbul dove lavora da anni nel campo del turismo. La incontriamo al museo Pera nel centro storico della vecchia Costantinopoli. Ha appena visitato Afro Kismet, una delle mostre più apprezzate dell'ultima biennale di Istanbul. L'artista afroamericano Freddie Wilson ha voluto affrontare in controtendenza con le percezioni dominanti in Turchia il tema degli africani portati come schiavi nell'impero ottomano. L'artista ha messo in mostra maschere africane accanto a miniature di epoca ottomana, dove viene evidenziato come nella vita di corte del sultano gli africani fossero esclusivamente figure di servitù. L'identità afroamericana dell'autore e l'atteggiamento esplicitamente critico verso il fenomeno della schiavitù mette la tratta degli schiavi dell'impero ottomano in diretta corrispondenza con il destino dei neri portati come schiavi in America come in altre parti del mondo.
Quello che ci raccontano a scuola è che i neri che venivano conquistati in Africa erano contenti di venire portati nell'impero ottomano. Il sultano dava in qualche modo felicità a queste persone. Nei libri della scuola pubblica c'è scritto che arrivavano giovani prestanti, ma non ho mai sentito parlare di schiavitù, né tantomeno di comunità afro-turca.
Hıçkırık olayım, unutma beni.
Raccontare oggi la comunità africana di Turchia significa fare luce su una storia di discriminazione e sofferenza molto spesso tenuta nascosta per vergogna o timore sia dalle autorità che dagli stessi afroturchi. Se solo negli ultimi 15 anni, e soprattutto grazie all'associazione di Mustafa Olpak, questa vicenda è stata raccontata anche nei suoi dettagli più scomodi, per decenni la comunità afro-turca è rimasta quasi ignorata e avvolta da un silenzio rotto soltanto in casi molto rari. Un silenzio che dura in parte ancora oggi. Basti pensare che l'afro-turca Esmeray, tra le più celebri esponenti della tradizione canora turca degli anni 70, deve la sua fama a un brano in cui racconta le sofferenze di un ragazzo turco nei suoi 18 mesi di servizio militare obbligatorio. Esmeray non deve certo la sua fama a Onuç Buçuk, la canzone snobbata dalle folle in cui denunciava la discriminazione contro i neri in largo anticipo rispetto al movimento di Olpak. Mentre il folklore patriottico spopola in un paese fortemente nazionalista come la Turchia, piace meno la denuncia delle frizioni interne. In quella struggente canzone, dove la musica arabesque si mischia a un ritmo cadenzato, la voce suadente di Esmeray racconta: «Guarda quella ragazzina araba, sono io, ho i capelli ricci e le labbra rosse, occhi vispi e denti bianchissimi, ma in fronte ho scritto che sono nera». E dire che proprio l'appellativo razzista arabo, usato in turco in maniera impropria per offendere le persone di colore, porta dentro di sé la storia delle deportazioni dall'Africa. L'antico equivoco nasce dal percorso della tratta, che comportava un viaggio via terra attraverso il Sahara e poi un tratto di mare dal Nord Africa arabo sulle navi ottomane. Un viaggio geograficamente simile a quello compiuto dai migranti di oggi, che hanno mandato in crisi negli ultimi anni l'Unione Europea. E per lo storico israeliano Ehud Toledano, non troppo dissimile neppure nella sostanza.
Spesso il risultato è lo stesso. Ammettiamolo, quando i migranti arrivano in Europa, anche se non vengono privati della loro libertà personale, fanno gli stessi lavori schifosi che facevano gli schiavi. C'è un grande dibattito nell'Accademia sul tema della cosiddetta schiavitù moderna. Alcuni danno importanza alla mancanza dell'aspetto legale, altri fanno notare che le condizioni di lavoro, il modo in cui sono trattati, rendono la situazione di molti migranti oggi una forma di schiavitù, in tutto tranne che nel nome.